La parola che il Signore mi ha messo nel cuore in questi ultimi tempi la troviamo scritta nell'Evangelo di Luca. E il tema di oggi dovrebbe essere: quanto dobbiamo noi al Signore? Ma prima di partire vorrei farvi una domanda. Se io sarei in vendita, mi capite, no? Se mi si dovrebbe comprare, quanto sareste disposto voi a pagare per me? So cucinare, so lavare i piatti, so andare dietro ai miei nipoti quando mi fanno correre. Allora, quanto è che mi date? Quanto?
Mille.
Chi dà di più? Dipende quanto mi dai. Dai, vi devo dire pure che sono idraulico, eh? So aggiustare tutte cose. Vedete, più che ne metti, più alza il prezzo. Ragazzi, siete troppo geizig, dice il tedesco, perché c'è qualcuno che ha pagato molto di più. Per esempio, se sarebbe un bambino e tutti daremmo un prezzo e poi si domanda alla mamma quanto vale questo bambino, cosa risponderebbe la mamma? Capite? Allora tutto sta a chi si appartiene. Leggiamo insieme questo brano e oggi faremo anche un po' di matematica. Speriamo che a scuola siete stati bravi. Leggiamo Luca capitolo 7 versetto 36, leggeremo fino al verso 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Qui si parla di Gesù che fu invitato, entrò nella casa di questo fariseo e si è messo a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che aveva invitato, veduto ciò, disse fra di sé, cioè lo pensava: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, perché sapeva quello che lui pensava, Gesù rispondendo le disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, dimmi pure. Un creditore, ci racconta questa bella storia il Signore, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui quale ha condannato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quanto sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. Un bellissimo brano che, se vorremmo trattarlo parola per parola, staremo qui fino a mezzanotte. Ma quello che vorrei vedere è i personaggi che si trovano, o che vogliamo vedere, i personaggi che si trovano in questa storia. Qui vediamo due persone, il fariseo chiamato Simone e la donna conosciuta come peccatrice. E vediamo che qui Gesù racconta una storia per dare risposta a quello che Simone pensava. E l'esempio di cui Gesù porta, lui parla di un debito. In tedesco si chiama Schulden. Okay? Uno aveva un debito di 500 denari, l'altro aveva un debito di 50 denari. E quello che vediamo, cioè quello che Gesù racconta, questi due si sono trovati in una situazione che non potevano più ridare i soldi a colui che gliel'aveva prestati. Cioè loro non potevano più restituire. Il creditore ai giorni nostri chi è? La banca, no? Quando uno vuole comprare o vuole fare qualche cosa e non ha soldi abbastanza, va alla banca e chiede un credito. Il credito è la somma che la banca ci mette a disposizione. Dipende quanto ci serve la banca. Il credito, per chi lo riceve però, che cos'è? Un debito. In tedesco si chiama Schulden, colpa. Una colpa che tu devi, cioè qualcosa di cui ti incolpi, che tu devi restituire, cioè devi ritornare. Il creditore, cioè la banca, richiede da noi un garante, cioè l'ipoteca. Il creditore chiede anche degli interessi. Mi ricordo quando abbiamo chiesto il credito per costruire la casa nostra, cari miei, ci hanno salati un pochettino e ogni mese si pagava solo interessi. Il debito ha delle conseguenze se non si restituisce. Perché l'ipoteca che aveva messo, se non pagavamo il debito, si prendevano che cosa? Tutto quello che avevamo, la casa. Allora vedete che il debito ha delle conseguenze. Mi domando qui, di quale somma stiamo parlando? Abbiamo detto che si tratta di 500 denari e di 50 denari. Ora cominciamo a fare un po' di matematica. Un denaro, non so se qualcuno si può immaginare che valore avrebbe oggi. Per capirlo dobbiamo, e lo troviamo anche nella parola di Dio, un denaro allora, ai tempi di Gesù, era la paga di una giornata di un bracciante. Un bracciante sarebbe un operaio che non ha un mestiere, in tedesco si chiama Hilfsarbeiter, cioè sarebbe un lavoratore che aiuta. Non so se in italiano si chiama manuale, mi sembra, uguale. Aiutando, un bracciante. Questo lo leggiamo in Matteo 20, versetto 1. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino, prese per assumere dei lavoratori per la sua vigna, accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Sarebbe a dire, questo qua chiama degli operai, dice andate a lavorare nella mia vigna e io vi do per tutta la giornata, e la giornata di allora cominciava la mattina alle 5 e finiva la sera quando il sole se ne andava, altro che 8 ore, e ci dava per quel giorno un denaro. Ora, Per poter capire questo denaro ho fatto un piccolo conto. Un bracciante ai tempi nostri prende circa 14,50 euro all'ora. Questa sarebbe la minima che si paga a uno che non ha un mestiere, un aiutante. Ora, oggi noi non vogliamo lavorare di più di 8 ore. Allora ho fatto 14,50 euro per 8 euro, quanto sono? Matematica, dai, dai, come siete stati bravi a scuola? Sono 116 euro. Se c'era un bambino subito prendeva un telefonino, ce lo diceva. Allora, 14,50 euro per 8 euro sono 116 euro. Oggi un denaro avrebbe il valore, ai tempi nostri, di 116 euro. Immaginate ora, erano 500 denari, dovremmo fare 500 per 116. Che somma esce fuori? 58.000 euro. Allora, mie care, per 500 denari non era una somma tanto per dire, era una bella somma. Ecco perché colui che doveva restituirli aveva dei problemi perché erano assai. Ripeto, 58.000 euro. Invece quello che ne aveva 50, sarebbe solo il 10% di quello che ne aveva 500, sarebbero solo 5.800 euro. E vedete, due somme abbastanza diverse, però valori incapace da restituire. Cosa fa colui che lo vede? Per pietà gli fa grazia e ci dice non c'è bisogno più che lo pagate. Qui ci troviamo però due persone diverse, sia di Stato e sia di società. L'uno era un fariseo, uno che conosceva bene la legge di Dio, uno che quando si presentava nelle piazze tutto lo riconoscevano, cioè una persona abbastanza onorata. L'altra invece si dice che era una peccatrice e leggendo altri testi troviamo che era una donna di tutti, cioè una prostituta. E le prostitute in Israele allora non erano viste tanto belle ed erano anche maltrattati abbastanza. Allora vediamo, uno di società abbastanza alto, l'altro di società abbastanza bassa. Ma la domanda che fa Gesù qui, qual è? Dimmi un po', di quei due che avevano quel debito, parlando con Simone, chi dei due amerà di più? Certo, lui la matematica l'ha saputo, e ha saputo rispondere bene. Signore, è normale, quello di cui aveva il debito più grande. E qui ora Gesù se lo prende per diretto e comincia a dirci le cose, perché lui si era fatto, non dico beffa, ma domandava, dice, ma se questo qua fosse veramente profeta, saprebbe chi è quella donna? Invece Gesù già gli leggeva quello che lui aveva nella mente. Ecco che era un profeta veramente. E comincia poi il Signore Gesù. Quello che il Signore Gesù vuole mettere qui in evidenza, però è un altro tipo di debito tra la donna e il fariseo. Non è il debito, la storia era solo per fargli capire la morale. Qual è il motivo perché qui Gesù parla? Cosa vuol mettere lui in evidenza? Gesù vuole mettere in evidenza il debito o il prezzo che ha il peccato. Per poter fare il condono, cioè di restituire il peccato, cosa ci vuole? La domanda che ci riponiamo è quella: quale prezzo ha il peccato? con quale somma noi possiamo pagare il peccato. Giobbe 34,11 dice: poiché egli renda l'uomo secondo le sue opere, fa trovare ad ognuno il salario della sua condotta. Capite quello che stiamo dicendo? Dipende, quando noi pecchiamo, la somma diventa sempre più alta. E così eravamo noi un giorno, pieni di tutti i nostri peccati, aggravati. Non stavamo bene perché le cose non andavano come volevamo noi. E ci rendevamo conto che questo peso, questo prezzo che si gravava sopra di noi era diventato insopportabile. Era diventato in una maniera che noi non riuscivamo più a portarlo. Romani dice ancora, Romani 6,23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Cosa ci dice questo verso? Il guadagno che si riceve dal peccato è l'unica cosa che ci può a noi liberare dal peccato, è la morte. Ma la Bibbia dice però dopo ciò di che viene il giudizio. Sarebbe a dire la conseguenza, se si muore nel peccato, con questo peso, è le pene eterne. Perché questo è quello che vale. Il debito o il prezzo del peccato, miei cari, è la vita. Forse non lo capiamo tanto bene, ma è la vita. Tu hai una vita e questa vita, se tu la vivi nel peccato, il guadagno che lei ti dà è la morte eterna. Però il verso abbiamo detto, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Sarebbe a dire, Dio ci ha condonati. Dio ha visto che noi non eravamo capaci di pagare. Non eravamo capaci di liberarci. Non potevamo pagare più gli interessi. E allora lui che cosa ha fatto? Ci ha fatto grazia. Quanti peccati avevi tu? Quanti peccati avevo io? Certo, ognuno di noi questa domanda può farsela. Mi sono domandato che valore ha la nostra vita. Che valore ha il nostro corpo? Poco fa, non so che è stato, tu hai detto 1.000 euro? Uno di voi ha detto 1.000 euro. Chi fu? Tu, grazie. Vuoi sapere quanto vale il mio corpo?
Sì, voglio sapere.
Bene, te lo dico fra poco. Il corpo umano è composto di cellule che formano tessuti abbastanza bene organizzati fra di loro, in organi, fegato, cuore, eccetera, eccetera, funzionano reciprocamente fra di loro. Il mio cuore funziona se per sé, il mio fegato funziona se per sé. Fra di loro si mettono d'accordo e funzionano. La testa, va bene, quella ci dice quello che devo fare, però le altre cose, ecco che è un organismo che funziona alla perfezione. Il corpo normale è formato di diverse membra. Per esempio, un corpo medio di 70 kg ha circa 42 litri di acqua, cioè tra sangue, acqua, eccetera, eccetera, liquidi che abbiamo. Sarebbe il 70% di quello che pesa un corpo medio di 70 kg. Abbiamo, cioè, forse qualcuno ce n'ha di più, circa 25 kg di ossa, e in tutto sarebbero 206 ossa che il nostro corpo ha. E abbiamo anche 650 muscoli. Però Quando questo corpo va in depostazione, parola difficile, cioè putrefazione, quando moriamo e poi... O per esempio lo si brucia, cosa rimane? Rimane circa 1,5 kg di polvere. So viel ist mein Körper wert. Tanto è il mio corpo a valore, di tanto. 1,5 kg di polvere. Ora, vi dico, 1,000 kg di terra madre, cioè quella che noi mettiamo nei giardini per coltivare, sapete quanto costa? Allora, quando la compravo io circa 2 anni fa, mi costava 35 euro. Allora, 35 euro diviso 1,000 kg, 1 kg di terra madre costa 300,5. 300,5 per 1,5 kg sono 500,3, 5,3 centesimi. Ma sto facendo vi toglie il mancherpa. 5,3, 5,3 centesimi. Allora il nostro corpo in sé per sé non vale quasi niente. E nella parola di Dio anche questo lo troviamo scritto. Salmo 103,15 dice: i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più, non si conosce più il luogo dove era. Quando una pianta si secca, arriva il vento, se la porta via e non si sa di niente. È così anche nel nostro corpo. Ma Dio, il Signore, ha messo qualcosa di più prezioso nella nostra vita. Al Signore non ci interessa il tuo corpo, perché quando Lui ha formato il nostro corpo, ha preso della terra e formò. Ma per darci la vita a questo corpo, che cosa fece? Gli soffiò un alito vitale. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'anima? Allora, la cosa preziosa che c'è nella nostra vita per Dio è quello che Lui ci ha dato, l'anima nostra. E quest'anima per Dio ha un valore enorme. Dio vuole riscattare quest'anima dal peso e dalla colpa del peccato. Abbiamo letto che il riscatto però è la morte. Per togliere il peccato ci vuole la morte. Mi domando qual prezzo, qual valore ha la nostra vita per Dio. Vi ricordate quel bellissimo brano dove dice che il regno dei cieli, troviamo scritto in Matteo 13,45, il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Chi è questa perla? Qui il paragone vuol dire Dio ha visto qualche cosa di prezioso, ha lasciato tutto quello che aveva per andare a prendere quella cosa preziosa. Chi è questa perla? Siamo noi, miei cari. Ognuno di noi siamo quella cosa che il Signore ha visto preziosa, l'ha guardata e disse: io voglio avere il tuo cuore. Io ti voglio avere. E quale prezzo ha pagato? Ha lasciato il suo trono, ha lasciato la sua gloria, ha lasciato tutto quello che aveva, perché voleva. Tutto quello che lui aveva lo ha speso per acquistarsi l'anima tua. E questo è bello, mie care. Io agli occhi di Dio valgo di più. Ecco perché quei 1.000 euro scordati mille. Il Signore ha pagato di più. Con che cosa ha pagato il Signore? Con la vita. Ecco perché dice, non è con oro e cose d'argento, eccetera, eccetera, che siete stati riscattati, ma con il prezioso sangue. E per versare il suo sangue il Signore Gesù ha dovuto gustare la morte della croce. Dio aveva dato al popolo di Israele una legge. E Galati 3,19 dice: perché allora la legge, essa fu aggiunta per le trasgressioni fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso di un mediatore. Allora, le leggi di allora sono venute perché era successa una trasgressione, i peccati erano aumentati, allora Dio aveva dato un certo ordine. Però tutto questo funzionava o doveva continuare fin quando sarebbe venuto poi il mediatore. Perché? Perché la legge, miei cari, condannava il peccato. E la legge chiedeva anche il riscatto per il peccato. Quando il popolo di Israele si doveva presentare davanti al Signore, che cosa dovevano portare? L'offerta. Dovevano portare il sangue. E che cosa faceva questo sangue? Che cosa serviva? Per togliere il debito? No, mia cara, lo copriva solo, il debito rimaneva sempre sotto. Il peccato rimaneva sempre sotto. Cristo, Galati 3,13 dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: maledetto chi pende al legno. Cioè, lui prende il mio posto. E poi Prima Corinzi 7,23 dice: siete stati comprati a gran prezzo. Prima Pietro 1,18,20 dice: voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili con argento oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. Come di agnello senza difetto, senza macchia, egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per noi. Perché il sangue di Cristo ha la capacità di pagare per i nostri peccati? Perché il Signore Gesù, credo che questo noi tutti lo sappiamo, è l'unico che non ha conosciuto peccato. Perché? Perché la sua natura non era terrestre, la sua natura era celeste. Lui è venuto dal cielo per noi. Ci ha cercati, ci ha trovati e ci ha riscattati, ci ha comprati. Allora noi siamo suoi. L'anima nostra appartiene a Lui. Per rispondere alla domanda di poco fa, che prezzo ha la nostra anima? La nostra anima, miei cari, ha il prezzo della vita del nostro Signore e amato Gesù Cristo. E il prezzo che Lui ha pagato, l'ho pagato con il suo sangue. Quanto ha fatto il Signore per te? Te lo ricordi? Ce lo ricordiamo noi quando il Signore ha fatto per noi? Quale fu la domanda che Gesù fece a Simone? Questo risponde alla prima domanda che mi ho fatto io. Quando ha fatto il Signore Gesù per te? Simone, chi amerà di più? Quanto era il tuo debito? Te lo ricordi? Io non ho mai peccato. Bugiardo. Bugiardo. Noi tutti abbiamo peccato. Noi tutti siamo dei peccatori e noi tutti siamo da condannare perché siamo incapaci. Se io guardo a quello che facevo prima e quello che ero, devo dire, sopra di me c'era una montagna. Allora, quando ho chiesto al Signore Gesù di diventare il Salvatore della mia vita, della mia anima, il Signore ha pagato un gran debito o mi ha tolto un gran debito che io avevo sopra le mie spalle, ed era assai. Te lo ricordi tu ancora? Te lo ricordi tu ancora questo peso che gravava sopra le tue spalle? Quando ci ha condonato il Signore Gesù ad ognuno di noi? Sapete perché vi dico queste cose? Perché con l'andare del tempo nella nostra vita di credenti, queste cose le dimentichiamo. Noi dimentichiamo quando il Signore ha pagato per noi. Sì, poco fa abbiamo adorato, abbiamo detto tante belle cose, però nell'andare della vita, così come continua, giornaliera, eccetera, eccetera, tutte queste cose poi li mettiamo di nuovo dietro le nostre spalle, perché guardiamo solo a quello che dobbiamo fare e vogliamo fare e ci dimentichiamo che tutto quello che abbiamo lo abbiamo perché qualcuno ha pagato il mio debito. E se il Signore ha pagato questo debito per me, quant'è grande il mio amore per Lui? Chi di due ama di più? Io credo che fra di noi non c'è differenza, miei cari, perché tutti eravamo dei peccatori condannati all'inferno. Allora, l'amore che noi dobbiamo avere per il Signore non è che io lo possa amare di più e tu lo devi amare di meno, ma credo che tutti noi siamo colpevoli e riconoscenti che dobbiamo un grande amore verso il nostro Signore. L'amore di cui qui si richiede anche è la nostra riconoscenza per Gesù. Quale posizione teniamo noi davanti a Lui? Quando stiamo davanti al Signore, quale posizione abbiamo? Abbiamo qui due personaggi, il fariseo e la donna. Dove stava il fariseo? Il fariseo stava a tavola, seduto, vicino, parallelo al Signore. Io non so come erano messi a tavola, se erano seduti su una sedia, oppure come era l'usanza di allora, che si sdraiavano sopra una specie di letto e si mangiava coricati. Io questo non lo so, però è uguale. Il fariseo stava allo stesso livello di Gesù. La donna dove stava? Immaginatevi, se prendete una sedia e ci sedete sopra, Gesù seduto là, la donna dove era messa? Dietro di Gesù. E per questa donna dover arrivare ai piedi di Gesù, cosa doveva fare? Doveva coricarsi a terra, entrare sotto la sedia e andare a trovare i piedi di Gesù. Vedete che differenza di livello che c'è qua? Uno allo stesso livello di Gesù e uno ai piedi di Gesù. E la domanda che io faccio, a quale livello ti trovi tu? A quale livello mi trovo io? Vi dico, miei cari, che noi spesso dimentichiamo che quello che abbiamo lo abbiamo per grazia. E noi tante volte ci vantiamo di quello che siamo, di quello che abbiamo, e ci mettiamo come il fariseo a livello di Gesù. Come per dire, siamo pari con te, Signore. Ma qui Gesù dà una morale di quella enorme. La donna sentiva il peso del suo peccato, sapeva che lei aveva tante colpe e sapeva che solo Gesù la poteva liberare e pagare questo debito. Il fariseo invece no. Il fariseo pensava, io ti ho invitato, io mi sento, sono una persona tanto eccetera eccetera. Invece quella donna guardava solo il suo peccato. L'altro guardava invece il suo stato. Ma davanti a Dio questo non vale, miei cari. Questa povera donna portò un vaso di alabastro, sarebbe a dire un vasetto piccolino di un materiale abbastanza prezioso, ma quello che era dentro era un olio profumato. In un'altra parte ci viene detto olio di nardo, ma uguale. Questo olio profumato di nardo messo in quel vasetto, a un'altra parte ci viene detto che valeva circa 300 denari. Poco fa abbiamo detto che un denaro sono 116 euro, d'accordo? Allora, facendo la matematica, 116 per 300 denari, quanto valeva quel vasetto? 34.800 euro. Sciogliamoceli nella bocca. Guardate che cosa preziosa porta questa donna, inchinandosi ai piedi di Gesù, ci porta un valore di 34.800 euro. Io mi metto le mani in tasca perché vado a trovare. Eppure questa qua, perché sapeva che la sua colpa era assai, ha dato tutto quello che aveva. Io non so come questa donna abbia guadagnato i suoi soldi, ma sa che quei soldi che ha guadagnati li ha guadagnati per i peccati che lei faceva. E tutta quella somma che rappresentavano i suoi peccati, lei li ha portati dove? Ai piedi di Gesù. Noi con il tempo, miei cari, prendiamo per scontato quello che Cristo ha fatto per noi. È vero? Diventa abitudine. Non sentiamo più il prezzo che Lui pagò. La donna lavava con lacrime i piedi di Gesù. Lavava con lacrime i piedi di Gesù. Quando è stata l'ultima volta che siamo state ai piedi di Gesù piangendo? Piangendo non per le colpe, miei cari, ma piangendo per la gioia che noi abbiamo di essere stati riscattati, di essere stati liberati. O la prendiamo per scontato e ci mettiamo allo stesso livello di Gesù? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo pianto a questi piedi e abbiamo portato tutto il nostro peso? Ci siamo liberati di tutto quello che ci grava, perché come poco fa si sentiva, noi manchiamo spesso. Ed è buono andare, perché sappiamo che solo il sangue di Gesù Cristo ci può liberare sempre dai nostri peccati. Ed Egli non è che li copre questi peccati, miei cari, Lui li cancella. Perché il suo sangue è la garanzia che questi peccati vengono cancellati, vengono annullati, non ci stanno più. La donna baciava i piedi di Gesù. Se vi ricordate, allora si camminava con i sandali, no? Ora Gesù disse a Simone, dice, quando sono entrato a casa tua, tu non mi hai dato un po' di acqua per lavarmi i piedi. Allora sarebbe a dire, dato che non ci aveva dato dell'acqua, i piedi di Gesù dovevano essere come? Sicuro sporchi. Cosa faceva questa donna? Li baciava. Perché aveva riconosciuto in Gesù la persona che solo poteva. Quando hai dato l'ultimo bacio al Signore Gesù? Sapete, il Signore vuole essere baciato da noi. Perché il bacio è quell'espressione di affetto, è quell'espressione di amore, è quell'espressione di abbracciare quei piedi che sono stati per noi forati. Quale posizione prendiamo per noi quando andiamo a lacrimare o riconosciamo e quando vogliamo dimostrare il nostro affetto? Di dietro la sedia andava a cercare i piedi di Gesù. Quando hai preso tu e io, quando abbiamo preso l'ultima volta questa posizione, miei cari, siamo diventati comodi. Siamo diventati, come per dire, prendiamo la cosa alla leggera. Ma qui ci viene fatto capire, tu hai ricevuto molto. Come lo riconosci tu questo? La donna improfumava Gesù con 34.800 euro. Con qualche cosa di prezioso, lei improfumava, lavava i piedi di Gesù. Quando noi ci accostiamo al Signore, che cosa offriamo? Il Signore non ha bisogno dei tuoi soldi. Non ha bisogno nemmeno delle nostre belle parole. Il Signore ha bisogno della nostra riconoscenza. Che ci umiliamo, ci abbassiamo. Quando noi ci abbassiamo al Signore, cosa succede? E questo lo dobbiamo fare in ginocchio, miei cari. Il baciare vuol dire riconoscenza e ringraziamento. Il pianto per la gioia che Lui ha tolto il nostro debito. Quale profumo portiamo noi al nostro amato Salvatore? Tante volte quando noi ci avviciniamo al Signore, ci avviciniamo, ah Signore, mi manca questo, mi manca quello, c'ho dolore di qua, c'ho dolore di qua, e quello mi ha fatto questo, l'altro mi ha fatto l'altro ancora, ti prego parlaci tu, eccetera, eccetera, un so vai. Sarebbe a dire, quando noi spesso andiamo davanti al Signore, la prima cosa che facciamo è lamentarci. Come ha fatto quel fariseo? Se questo qua lo sapesse, invece la donna non ha aperto nemmeno bocca, non si è lamentata. Ha riconosciuto quello che lei era e ha dato tutto quello che lei aveva, sapendo che quella persona di cui lui lavava i piedi poteva fare di più di tutto quello che lei aveva. Il profumo, miei cari, è la dimostrazione della nostra fede, perché noi crediamo per fede, miei cari. E la nostra fede è il profumo. Crediamo noi veramente che il Signore Gesù ha pagato e ha fatto tutto questo per noi? Come lo riconosciamo? Con la nostra lode, con il nostro ringraziamento, con la posizione umiliandoci davanti a Lui. Efesini 5:2 dice: e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo di ador soave. Che bello questo verso. Cristo si è dato se stesso per offrire sacrificio a Dio. La vita che il Signore Gesù ha dato per noi è salita verso il Padre come un profumo. Lo stesso noi, perché qui ci dice camminate nell'amore, cioè emitiamo quello che Cristo ha fatto per noi. Cristo per amore ha lasciato il cielo per noi perché ci ama e ci ha acquistati. Ora noi che abbiamo questo amore che abbiamo conosciuto da parte del Signore dobbiamo imitarlo. Ed ecco che per mezzo della nostra fede tutto quello che noi facciamo per mezzo del Signore Gesù deve salire a Dio come? Come un profumo, mie care. Dove arriviamo noi si deve sentire il profumo di Cristo. Invece certe volte non lo si vede. Perché? Perché siamo allo stesso livello. Non siamo ai piedi per lodarlo, per benedirlo e ringraziarlo. Questo, miei cari, è l'esempio per eccellenza che dobbiamo seguire noi. Quali sono state le ultime parole che Gesù disse alla donna? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. Non l'ha lasciata lì ai suoi piedi, dice rimane là perché tu hai pagato, tu hai fatto molte cose. La rialza. Allora a rialzarci chi è? È il nostro amato Signore. Non dobbiamo essere noi a metterci allo stesso livello, ma è Lui che ci mette allo stesso livello. E a quale livello ci ha messo il Signore Gesù ad ognuno di noi? La parola di Dio dice che siamo simili a Lui. Siamo figli di Dio. E Gesù com'è che ci chiama a noi? Ci chiama Suoi fratelli. Allora vedete, il Signore Gesù non ci lascia lì a terra, ma ci prende e ci alza. È Lui che ci alza. Quando il Signore Gesù si è abbassato alla morte della croce, chi è colui che l'ha innalzato? Il Padre. E quale nome ha oggi il Signore Gesù che sotto questo nome si inginocchi ogni ginocchio? E il Figlio di Dio ci ha messi a noi pari a Lui a questo livello. Però l'ha fatto Lui, non io. Perché Lui ha pagato il mio debito. E dato che non c'è più il peccato che mi accusa, io posso oggi chiamarmi, io, noi tutti, figli di Dio. Che onore! Quel fariseo è rimasto lì per com'era. Là in mezzo alla sua legge, in mezzo alle sue cose. Ma la donna se n'è andata senza peccato, senza colpa. E immaginatevi quante volte questa donna ha dovuto ringraziare e ringrazia il Signore. E tu e io come facciamo? Miei cari, per concludere, questo è quello che Dio gradisce, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza. Amare Cristo e amarci a vicenda. Perché da questo si vede che siamo figli di Dio. D'accordo? Allora, non dimenticate mai, non dimentichiamo mai il peso che gravava sopra le nostre spalle. Era molto di più di 500 denari. Ma il sangue di Gesù Cristo ci ha lavati e ci ha fatti diventare santi. Rispondendo a quello che abbiamo detto poco fa, che cos'è santo in noi? Se io sono santo, se tu sei santo, è perché il santo abita dentro di noi. Noi siamo santi perché lo Spirito di Dio è stato messo dentro di noi. Ecco perché siamo puri. Che il Signore ci voglia benedire.